la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutte, mercoledì 27 gennaio e bentornati alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulle dimissioni presentate ieri mattina al Presidente della Repubblica Mattarella dal Presidente del Consiglio Conte, che continua a cercare una possibile maggioranza che lo sostenga per ottenere un nuovo incarico per formare il governo. I giornali sportivi invece commentano la vittoria sul Milan per 2-1 dell'Inter, che si qualifica così alle semifinali di Coppa Italia, e la lite in campo fra Ibrahimovic e Lukaku. Partiamo da Repubblica. Conte nelle mani di Renzi, apre così il giornale di Maurizio Molinari. Il premier si è dimesso, ora serve governo di salvezza nazionale, consultazioni del Quirinale fino a venerdì prima di un eventuale reincarico. Il leader di Italia Viva, i cui voti sono decisivi, nessuna pregiudiziale. Si apre la trattativa di nuovo e nel toto Palazzo Chigi spuntano Di Maio e Gentiloni. Recovery, allarme europeo, fate presto, il Fondo Monetario taglia le stime sul PIL. Questa è la notizia, come dicevamo prima, principale, a cui a seguire seguono una serie di commenti e approfondimenti. Il primo di questi è di Francesco Merlo, i protagonisti, mezzogiorno di fuoco tra duellanti frastornati. Concita De Gregorio invece parla di Tabacci e gli altri, gli sherpa della politica che vengono da lontano, mentre per finire c'è il successore di Mustier, la svolta di Unicredit, Andrea Orsel e il nuovo AD. E invece c'è un commento di Francesco Bei tra gli articoli di fondo, una scelta di campo, in cui sostiene che la maggioranza è imballata, il motore del governo si è fermato proprio quando la macchina avrebbe dovuto accelerare al massimo. Bisogna partire da qui per capire dove andare e soprattutto chi far salire a bordo per il tratto di strada che resta davanti. Taglio medio, due articoli, il capo di AstraZeneca, i vaccini prima agli inglesi, l'Unione Europea li ha chiesti 3 mesi dopo, di Antonello Guerrera. Mentre sempre sul taglio medio c'è la presentazione del libro manifesto della vicepresidente USA, Kamala Harris, la mia America darà voce ai più deboli. Nessuna delle esperienze avrebbe ispirato, dichiara, la mia visione politica più nel decennio che avevo trascorso in prima linea come pubblico ministero. In spalla a destra invece si parla di giorno della memoria, gli ebrei dimenticati della rivolta, di Meir Usiel. Mentre sul taglio basso parliamo della battaglia del CONI, allo sport non basta una bandiera di Manuela Audisio. Molto rumore per nulla, scomodiamo pure Shakespeare che di commedia se ne intendeva e anche di bisbettici domati. Aggiungiamo, bene così, bene che il CIG di oggi non abbia alcun pretesto per dare una sanzione all'Italia Olimpica. Con questo passiamo al Corriere della Sera. Si lavora al Conte Ter tra gli ostacoli e appello del Premier, governo di salvezza nazionale. Tensioni nella maggioranza, c'è anche chi pensa ad altre ipotesi, di Marco Galluzzo e Monica Guerzoni. Ieri mattina infatti Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni, è salito al colle dopo il veloce consiglio dei ministri e ha lasciato le stanze del presidente Sergio Mattarella mezz'ora dopo. Il Premier punta ad avere il reincarico per dare origine al Conte Ter, ma la strada verso il nuovo esecutivo è di fatto costellata di inciampi. PD, Movimento 5 Stelle e LeU sono con lui. Il Presidente della Repubblica oggi avvierà le consultazioni. Il ruolo di Renzi in centrodestra al Quirinale invece è compatto. Gli scenari: tempi, numeri e la variabile di nome Renzi, tutte le strade portano a Renzi. Per quanto il Premier e i suoi alleati abbiano provato a neutralizzarlo, il leader di Italia Viva appare decisivo per la nascita di Conte Ter, che è l'opzione alla quale la maggioranza lavora, per ora, di Francesco Verderami. Facce da crisi, Casini l'esperto, vedo errori da matita blu, l'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ricorda anche Craxi e De Mita, dicevano mai più insieme, ma poi sapevano ricucire, di Fabrizio Roncone. Questi erano i tre articoli in apertura, mentre in spalla a destra si parla di Lombardia, l'Istituto Superiore di Sanità accusa dati sbagliati per 54 volte. La regione Lombardia ha ricevuto tra maggio e gennaio 54 segnalazioni di errori e incongruenze per la trasmissione dei dati necessari ad elaborare l'indice RT, ovvero ha messo nero su bianco l'Istituto Superiore della Sanità, e la Lombardia avrebbe sbagliato, e si tratta di fatto di un'accusa pesante. Ormai siete una parte politica, ha protestato il governatore Attilio Fontana, noi siamo affidabili. Intanto ieri, giornata di bagarre al Pirellone, durante il Consiglio regionale è dovuta intervenire la Digos di Fiorenza Ciarzanini. Taglio medio, Shoah, la nostra memoria, 8.000 le vittime italiane. Oggi infatti è il giorno della memoria, sono passati 76 anni da quel 27 gennaio del 1945 quando l'Armata Rossa liberava Auschwitz, svelando al mondo l'orrore dei campi di concentramenti. Il campo di concentramento, uno dei luoghi del genocidio nazista. Mentre la vita dello scrittore Primo Levi diventa un film. Invece, tra gli articoli di taglio, serve uno scatto di Antonio Polito. La prima domanda è: perché così tardi? È dalla sera del 6 dicembre dello scorso anno, quando Conte porta in Consiglio dei Ministri la prima bozza del Recovery Plan, che la crisi era virtualmente aperta. Tutti sapevano che la maggioranza non condivideva né merito né metodo del più importante documento di governo del decennio, destinato a decidere che cosa potrà e vorrà essere l'Italia degli anni 20. Il Fatto Quotidiano, passiamo così. Al Fatto Quotidiano, strada stretta per il Conte Ter, governo di salvezza nazionale. E Renzi va in Arabia, il capo di Italia Viva, in tour per 80.000 euro. Il Colle da 3 giorni al Premier che tenta il governo di salute pubblica. Nasce il gruppo dei centristi, ma nel PD c'è chi rema contro, di Luca De Carolis e Paolo Zanca. Gallera ora se la gode sulla neve, ero io la luce in fondo al tunnel, lui se avessero voluto ci sarebbe stato ancora. Dichiara, ero stanco ma comunque avrei agevolmente continuato a fare l'assessore. L'affetto della gente è rimasto intatto, tantissime persone che mi scrivono che hanno visto in me il sacrificio, la disponibilità assoluta, la fatica quotidiana, l'abnegazione. La crisi congela il DL Ristori, questo è un articolo che troviamo nel taglio medio, di sicuro solo il rinvio sul fisco sarebbe dovuto arrivare questa settimana ed era già in ritardo di 2, invece è finito bloccato dallo scontro in seno ai giallorosa, e alla fine la crisi di governo ha congelato il decreto con i nuovi ristori, facendolo slittare almeno di un'altra settimana. In spalla destra invece troviamo l'editoriale di Marco Travaglio, che si intitola Giustizia, gratta e vinci, le rivelazioni dell'ex PM Luca Palamara nel libro intervista con Alessandro Sallusti, al netto delle balle, possono stupire tutti fuorché i lettori del Fatto. E invece tra gli articoli di approfondimento si parla di Cortina 2021, mondiale di sci, sono una gara per distruggere l'ambiente delle Alpi, slogan a parte, l'evento sportivo sta rovinando il già complicato equilibrio del territorio, si stanno costruendo strade, strutture, alberi tagliati per far posto alle piste, tutti interventi che lasceranno solo devastazione dopo che 15 giorni di gare saranno trascorsi. Passiamo al Sole 24 Ore, che apre con bassa istruzione per 13 milioni di adulti, il 39% dei 25enni 64 anni e il 20% della popolazione adulta europea. Quello che rivela l'INAP, che fino al 59% è bisognoso di riqualificazione per le competenze obsolete o che a breve lo diventeranno. Gli italiani si formano poco, solo il 24% partecipa a attività di istruzione e di formazione, e c'è infatti una lettera aperta degli esperti a diversi enti. Il paese punta a investire parte delle risorse del Recovery Plan sulla formazione continua. Taglio medio, Conte lascia 547 decreti in sospeso, quelli fatti sono il 40,5%, riescono al palo appunto più di 500 decreti attuativi necessari per dare compimento alle riforme economiche varate dai due governi Conte. Sempre sul taglio medio il triangolo maledetto, un articolo di Alberto Orioli sul tema scuole. La risposta ai colpi della pandemia è stata sciatta, tardiva e insufficiente. Il governo Conte bis se ne va e lascia ai posteri la strategia dei banchi a rotelle in aule vuote, falcidiate dai divieti di accesso imposti dal lockdown perpetuo, e lascia una DAD didattica a distanza affidata al volontarismo degli insegnanti e a precari organizzazioni familiari. Il manifesto apre con la risalita del Colle, Conte si dimette, da oggi le consultazioni al Quirinale, nasce il nuovo gruppo parlamentare e il Premier lancia un appello agli europeisti, ma Italia Viva resta per ora determinante. Renzi torna in gioco e rialza la porta. Basta con i ritardi e i sussidi, ora un governo serio. E si parla anche di vaccini sul manifesto. Cuba, pubblico e gratuito, 6 mesi per vaccinare gli 11 milioni di cubani con il soberano nazionale. Mentre l'Unione Europea è contro AstraZeneca, dubbi pure sull'efficacia del vaccino su over 65. Mentre accelera Johnson & Johnson, il suo siero monodose dovrebbe avere l'ok dall'FDA USA già a febbraio e a marzo dall'EMA. Qualche notizia sugli esteri prima di salutarci. In Cile, per i giudici, la morte dell'ex presidente Frei non fu omicidio. È un articolo di Daniele Mastro Giacomo. I 6 imputati condannati in primo grado sono stati assolti in appello. Il tribunale sostiene che non ci siano prove dell'avvelenamento, che si è sempre pensato fosse stato ordinato dal dittatore Augusto Pinochet. I giudici della corte d'appello ribaltano il verdetto di primo grado e aprono di nuovo il mistero attorno al decesso dell'ex presidente del Cile avvenuto nel 1982. India. Assalto al Forte Rosso, gli agricoltori occupano Delhi di Carlo Pizzati, contadini dopo 2 mesi di sciopero contro il governo Modi hanno scardinato con le ruspe i posti di blocco nella giornata della grande parata per la festa della Repubblica. Almeno un manifestante ucciso, decine i feriti negli scontri con la polizia. A 6 anni dalla liberazione di Kobane prova a rinascere pur tra 1000 difficoltà e la costante minaccia turca. Le immagini di Arin Mirka e le altre centinaia di martiri cadute per difendere Kobane, tutta l'esperienza femminista, ecologista e socialista del confederalismo democratico sono presenti in tutta la cittadina. Ci sono anche loro tra gli abitanti, presenza viva. Vivissima nella quotidianità e nelle lotte di tutti i giorni, perché come ci segnano i popoli nel nord della Siria, i martiri non muoiono mai. Per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.